Un buon salve a tutto il poliorato, ciao ragazzi, qui è Tartalkit e nella puntata di oggi parliamo di 10 curiosità che non sapevi del mondo Bitcoin. Eccoci qua, un buon salve tartarughe. Come annunciato all'inizio della puntata, in questo episodio parleremo di 10 curiosità, 10 fatti divertenti, strani, interessanti, storici su Bitcoin. Alcuni di questi li abbiamo già trattati nella epica e lunga serie con Giacomo Zucco in cui parliamo della storia di Bitcoin. In ogni caso, volevo fare questa raccolta simpatica, penso che sia davvero una puntata interessante per persone nuove che non conoscono bene Bitcoin, ma anche per cari e vecchi accumulatori di Satoshi di vecchia data. Prima di iniziare l'episodio, come al solito, eleggiamo il vincitore dell'indulgenza della settimana, ovvero colui che con una donazione ha deciso di sostenere questo podcast, questo progetto di divulgazione totalmente gratuito. E al primo, anzi partiamo dal terzo posto, abbiamo un ragazzo che con una donazione da 51.556 Satoshi dice: un enorme grazie per la tua disponibilità e serietà. Grazie a te, caro, per questa donazione di supporto a questo progetto di divulgazione. Abbiamo al secondo posto una donazione anonima da 76.329 Satoshi e poi al primo posto con 82.150 Satoshi, quindi vincitrice dell'indulgenza della settimana, perché qua abbiamo una persona del gentil sesso che vince l'indulgenza, abbiamo Tartaruga, concedimi l'indulgenza da Marmeyes, e quindi grazie a te cara, che sei del Satoshi Space Bologna, quindi so benissimo chi sei, non divulgo il tuo nome in quanto hai lasciato uno username all'interno della donazione e quindi quello lascio al pubblico generale del priorato del Bitcoin. Se volete anche voi comparire all'interno dell'episodio del Priorato, se volete in generale sostenere questo progetto di divulgazione, potete andare su priorato.org e partecipare anche voi all'indulgenza del Priorato, lasciare una donazione a sostegno di questo podcast. Mi raccomando, lasciate anche un messaggino carino in modo che io lo possa leggere all'interno della puntata. Se vi sentite anche ispirati di acquistare merchandise o prodotti carini, c'è il sito anche dona.priorato.org. Detto questo, ragazzi, possiamo cominciare a dedicarci alla puntata. Vi ho preparato 10 più una bonus, ovviamente, curiosità su Bitcoin. E la prima, per iniziare, è: una volta non si pagavano le fee su Bitcoin. L'idea di questo episodio è spiegarvi un fatto carino e poi mettere un po' di backstory, spiegare un po' come mai erano successi questi fatti particolari e quindi parlare anche un po' di questi fatti e di Bitcoin stesso, come si è evoluto nel corso degli anni. Il primo fatto è che appunto in epoche antiche di Bitcoin, agli inizi del protocollo, non era obbligatorio mettere delle fee alle transazioni Bitcoin, quindi potevate inviare una bella transazione con 0 Satoshi V-Byte, quindi pagando 0 di fee e inviandola semplicemente. Questo perché molto spesso i blocchi quasi sempre non erano totalmente vuoti e quindi le persone potevano mettere una fee se avevano urgenza di essere inserite in un blocco in fretta. Se invece semplicemente avevano calma, il miner cosa faceva? Includeva la transazione nel blocco successivo, a lui non costava nulla di più farlo e quindi le transazioni venivano quasi sempre inviate senza una fee allegata. Questa cosa, se voi avete utilizzato Bitcoin on chain in tempi un po' più recenti, non è più possibile farlo. Infatti la fee minima da pagare ad una transazione Bitcoin è un Satoshi per byte. Quindi in caso di rete totalmente vuota, se la vostra transazione è leggera, quindi ha un input e un output, una transazione normale, la più basic nel mondo Bitcoin, il minimo di fee pagabile è 110 Satoshi, quindi un Satoshi per byte. Mano a mano che le transazioni diventano più complesse, quindi hanno più input, più output, sono transazioni speciali come canali Lightning, CoinJoin e cose simili, il peso aumenta e di conseguenza aumentano anche le fee. Nei primissimi giorni di Bitcoin comunque questa cosa era possibile ed è stata rimossa. Come mai non è più possibile fare transazioni con 0 sats VByte? Semplicemente per evitare spam, tendenzialmente sia sulla mempool che in generale all'interno della blockchain di Bitcoin. Uno, lo spazio dei blocchi è limitato e quindi va pagato. Un asset scarso va comunque ceduto con un certo peso, con un certo ritegno, e di conseguenza è giusto che per uno spazio limitato come quello del blocco di Bitcoin, per accedervi bisogna pagare. L'altro fatto è per evitare anche tipologie di spam, come per esempio una persona potrebbe continuamente inviarsi avanti e indietro tra i propri indirizzi dei Bitcoin, semplicemente dato che ci sono zero fee, andando così ad appesantire i nodi sia dal punto di vista di blockchain che dal punto di vista di mempool. Quindi potreste creare tonnellate di transazioni che i miner devono elaborare, i nodi devono tenere in memoria, i nodi devono scrivere sulla blockchain, e quindi per evitare tutto questo si è messa una fee minima, che all'inizio però era talmente poco utilizzato Bitcoin che non era necessaria. Passiamo alla seconda curiosità, che è leggermente collegata a questa e ha delle motivazioni anche queste estremamente interessanti. La curiosità è che se noi andiamo a controllare tutta la blockchain di Bitcoin, e sarò onesto con voi, ho trovato online una risorsa che semplicemente conteneva questi dati, l'ho verificata un paio di volte e l'ho ritenuta come valida. Personalmente non ho verificato questi dati dal mio Bitcoin full node, però mi sembra comunque abbastanza seria come risorsa, dato che è fatta da uno dei creatori di mempool.space, il famoso Block Explorer. La curiosità è insomma che circa l'11% di tutti i blocchi Bitcoin sono stati minati vuoti. Quindi l'11% di tutti i blocchi della blockchain di Bitcoin hanno all'interno soltanto una transazione, ovvero quella che il miner si prende la ricompensa per il aver minato il blocco, la cosiddetta Coinbase transaction. Questa cosa ha due principali motivazioni. La percentuale è così alta, e vi dico come l'ho ottenuta, semplicemente perché c'è questa lista online fatta da Mononaut, che è uno dei developer dietro mempool.space, in cui ha la lista di tutti i blocchi vuoti, quelli senza transazioni all'interno, che ha mantenuto online. Vi lascio anche nelle fonti dell'episodio, e me la sono esportata con un semplice comando Linux. Ho contato tutte le righe all'interno del file, dato che all'interno di questo file di testo ci sono riga per riga tutti i blocchi vuoti di Bitcoin con il riferimento, il numero d'altezza del blocco, il transaction ID, eccetera, e mi è venuto come conto totale 89.598 blocchi. Quindi più del 10% dei blocchi attuali di Bitcoin sono stati minati vuoti, e questo in tempi moderni è un po' un problema. Cioè, minare un blocco vuoto vuol dire sprecare delle risorse, dello spazio in cui possibilmente era fattibile scrivere delle transazioni Bitcoin. Questo accade principalmente per due motivi. Ce ne sono così tanti, punto numero uno, perché all'inizio di Bitcoin non c'erano così tante persone che transavano continuamente, e quindi la maggior parte dei blocchi erano o non pieni, oppure semplicemente poteva capitare che in 10 minuti, nel 2009, nel 2010, nel 2011, qualcuno non inviasse una transazione Bitcoin. Quando ancora l'utilizzo di questa tecnologia non era ancora così affermato, c'erano dei blocchi vuoti. E quindi sì, tanti blocchi sono stati minati senza nessuna transazione all'interno. In tempi recenti, invece, questa cosa può ancora accadere, non sicuramente perché non ci sono transazioni in 10 minuti, perché ormai il network Bitcoin ha tonnellate di transazioni continuamente, ci sono transazioni ogni secondo, ma per una sorta di ottimizzazione di tempi da parte del miner. Mi provo a spiegare come funzionano tendenzialmente le mining pool. Se Tartle chiude un miner, lui, la mining pool gli dà un blocco su cui lavorare, quindi gli dice: guarda, questo è il prossimo blocco che noi vorremmo proporre con dentro queste transazioni. Il miner si mette a lavorare, TartleQt trova la risposta a questo blocco, la manda alla pool, e la pool prende il blocco, lo mette sulla blockchain, dà la reward al miner, lavora sul blocco successivo, quindi prepara il prossimo lavoro da fare per i miner, glielo dà e loro si mettono a lavorare. Ci sono circa una decina di secondi, possiamo immaginare, poi in base all'ottimizzazione del software possono essere di più o di meno, tra quando il miner invia un blocco corretto e quando la mining pool propone un nuovo blocco, il cosiddetto block template, quindi la struttura interna di un blocco Bitcoin. In questi 10 secondi il miner non se ne sta con le mani in mano, perché per lui il tempo è denaro e non può buttare via qualche secondo ogni 10 minuti. Di conseguenza, se un miner trova la soluzione a un blocco durante questo corto lasso di tempo, cosa fa? mina il blocco lo stesso. La pool non gli ha ancora preparato tutte le transazioni da mettere dentro al blocco e quindi lui dice chi se ne frega delle fee, chi se ne frega dell'ipotetica reward aggiuntiva che potrei avere, il rischio che qualche altro miner mi freghi questo blocco è troppo alto, di conseguenza il miner prende e si stampa direttamente il suo bel blocco vuoto perché non ha ancora ottenuto le transazioni e si porta a casa i suoi attualmente 6,25 bitcoin. Infatti nel corso dell'ultimo anno la percentuale di blocchi vuoti è stata consistentemente per bene sotto l'1%, quindi vuol dire che è una cosa che accade occasionalmente ormai al giorno d'oggi e non è quindi un reale problema per il protocollo Bitcoin. Rimane comunque un fatto a mio parere molto curioso che il 10% dei blocchi di Bitcoin siano stati minati vuoti. Come terza curiosità ne porto una di cui abbiamo discusso anche io e il buon caro Giacomo all'inizio nelle puntate con cui ha dato il via a questo podcast, ovvero la storia di Bitcoin con il buon Giacomo Zucco, ed è il client di poker e il e-commerce, il mercatino peer-to-peer presenti nella versione 0.1 di Bitcoin. Infatti non tutti sanno che Bitcoin ha avuto questa pre-release, ovvero Satoshi ha mostrato il codice prima che venisse pubblicato ovunque ad alcune persone per chiedergli un'opinione, una revisione e fargli vedere un po' la prima implementazione del codice di Bitcoin. E una cosa che era presente nella prima bozza di Satoshi era un client di poker online e un mercatino in cui comprare e vendere oggetti direttamente dentro Bitcoin Core, quindi il nostro software di nodi per la rete Bitcoin. Queste due parti di codice erano scritte in maniera un po' rudimentale, un po' troncate, come se fossero dei progetti su cui ha lavorato ma non avesse mai finalizzato del tutto, ed è molto interessante come alla fine non sono stati inclusi nel client definitivo di Bitcoin Core, e questo ha anche abbastanza senso perché sarebbe stata una grossa porzione di codice aggiuntivo da mettere su Bitcoin, il che poteva esporre il nodo a magari potenziali vulnerabilità o attacchi. La cosa comunque carina è che Satoshi ha pensato come poter mettere fin da subito degli usi diretti di Bitcoin, delle modalità per utilizzare i propri Satoshi fin dal momento in cui Bitcoin è stato creato, e ha pensato direttamente al gambling, quindi il poker online, e appunto un mercatino in cui si potesse appunto sperimentare il free market, quindi scambiarsi beni, oggetti e servizi in cambio di Bitcoin, una moneta libera non controllata dagli stati. Questa cosa è estremamente bella, è stato poi rimosso, ma se ci sono curiosi, smanettoni, nerd o sviluppatori, è ancora disponibile online la versione originale, diciamo pre-alpha di Bitcoin Core 0.1, in cui queste features sono ancora presenti. Il punto numero 4 è una cosa che non tutti sanno: su Bitcoin si possono fare dei wallet estremamente complessi con delle regole avanzate, per esempio anche sui multisig. Questa cosa penso che sia un argomento in cui prima o poi in futuro dedicherò un episodio del podcast, perché ci sono delle aziende nel mondo Bitcoin che stanno lavorando molto bene sotto questo aspetto e penso che sia carino discutere di questo argomento. È una cosa per cui probabilmente l'utente normale non ha alcun bisogno di queste tecnologie, anzi potrebbe essere molto complicate, ma in ambito company, aziende e grandi agglomerati come per esempio potrebbero essere gli ETF che hanno un sacco di Bitcoin, è possibile al momento creare dei wallet Bitcoin con regole estremamente complicate, oppure anche dei multisig con regole modificabili complesse. Facciamo un esempio: grazie ad alcuni software si può creare per esempio un wallet Bitcoin che è un 3D5 multisig, dopo 2 anni che non sono stati mossi dei coin diventa un 2D5, dopo altri 2 anni un 1D5. In questo modo si riduce la possibilità di perdere dei fondi. Volendo si possono mettere anche regole aggiuntive, come anche se quando è un 1D5 per 3 anni non vengono mossi Bitcoin, il wallet in automatico li invia a un altro wallet o indirizzo. In questo modo si può diciamo organizzare una propria custody in maniera estremamente più avanzata. Altri esempi potrebbero essere fare un wallet dove soltanto alcune persone possono spendere dei bitcoin e con dei certi limiti. Quindi magari inventiamo in un'azienda la persona che paga gli stipendi ai dipendenti può inviare massimo 10.000 euro al mese, un amministratore 100.000 e c'è il creatore dell'azienda al totale controllo del wallet. Insomma, delle regole aggiuntive alla gestione dei propri wallet bitcoin. Al momento c'è un portafoglio nello specifico che si sta concentrando molto su queste cose, che si chiama Liana, e ne parlerò probabilmente prima o poi in una puntata in futuro, perché penso che sia un argomento carino da affrontare. È molto poco conosciuto e ancora un po' da smanettoni, è in una situazione un po' particolare, ne parlerò sicuramente in un'altra puntata del Priorato. Come fatto numero 5 invece abbiamo una cosa un po' complotto, cattivella su Bitcoin. Infatti non tutti sanno che, ma il white paper di Bitcoin ha una caratteristica molto molto particolare che potrebbe far pensare ad alcune persone che Bitcoin è stato sviluppato da un ente strano americano. Prima di dire per bene qual è la notizia, discutiamo come al solito del fatto di chi è Satoshi Nakamoto. Questa domanda è un pensiero che ha attraversato la mente di almeno ogni bitcoiner una volta nella vita, probabilmente molte di più, e ovviamente online chiunque ha provato a indovinare l'identità del buon caro Satoshi. Ci sono un sacco di speculazioni, un sacco di studi, di ricerche, e una risposta non è mai stata ufficialmente trovata. C'è però una caratteristica molto strana del white paper di Bitcoin che alcune persone portano avanti per dire che è stato sviluppato per esempio dal Three Letter Agency americane, quindi le cosiddette CIA, FBI, le agenzie a tre lettere statunitensi, e il fatto che nel white paper di Bitcoin originale, quando c'è un punto, ci sono poi due spazi. Quindi normalmente come regola di punteggiatura sappiamo che quando si scrive in generale online su un computer, quindi non a penna, quando si fa un punto si fa come formattazione di testo uno spazio e si inizia con la lettera maiuscola. Quindi io potrei scrivere ciao sono Turtlecute punto e poi scrivere spazio abito a nome del paese. Questa è la formattazione regolare per i messaggi. Il white paper di Bitcoin invece ha due spazi dopo il punto e questa è una classica formattazione per i documenti ufficiali e segretati americani. E questa curiosità penso che sia estremamente interessante in quanto Satoshi ha deciso di utilizzare questo tipo di formattazione del testo molto particolare per scrivere il white paper di Bitcoin. Non sappiamo ufficialmente perché, non c'è una motivazione dietro e quindi ovviamente la fantasia galoppa e si aprono decine di speculazioni a riguardo. Per molti quindi Satoshi potrebbe essere un'agenzia americana, le altre opzioni potrebbe essere che semplicemente il buon caro creatore di Bitcoin era un fan delle cose old school, in quanto il double space dopo una frase veniva utilizzato molto sulle macchine, quelle per digitare con i click su carta monospace, quindi le macchine tipografiche di una volta con l'inchiostro, in quanto rendeva la fine della frase molto più distinta visivamente, quindi era più chiaro quando finiva una frase e ne iniziava un'altra. Oppure era semplicemente una persona che gli piacevano le cose old school, in quanto anche se era ha scritto il white paper di Bitcoin in un'epoca relativamente moderna, il 2008, in cui le macchine da scrivere ormai erano in decadenza, ha comunque mantenuto questo tipo di formattazione che però è solitamente utilizzata dagli organi legali americani. A voi poi riflettere su questa cosa. A me personalmente non frega più di tanto. Bitcoin è open source, se anche il creatore potesse essere l'agenzia governativa più cattiva del mondo, amen. L'importante è che il codice sia sicuro, funzionante e resistente ad attacchi esterni. Curiosità numero 6, i vanity address. Per chi non lo sapesse, ragazzi, su Bitcoin tuttora è possibile creare i cosiddetti vanity address, quindi degli indirizzi vanitosi, traducendo letteralmente, ovvero in generale degli indirizzi personalizzati del mondo Bitcoin. Come sapete esistono vari tipi di address, quelli che iniziano con 1, con 3, con BC1, quelli taproot. E in generale sappiamo che gli indirizzi Bitcoin sono delle sigle lunghe di caratteri, ovvero degli hash un po' modificati. È possibile, per chi non lo sapesse, fare dei vanity address, quindi degli indirizzi Bitcoin personalizzati. Questa cosa andava un po' in voga intorno al 2014, in quanto molto spesso all'epoca si faceva tanto address reuse, quindi molto spesso la gente riutilizzava gli stessi indirizzi più e più volte. E in generale trovo che sia una cosa che può essere sotto certi aspetti estremamente carina. Vi faccio un esempio: creare un indirizzo come 1 come numero iniziale Turtle è estremamente facile e veloce, cioè è un numero di lettere con cui è molto veloce creare questo tipo di address, e tra un po' spieghiamo come mai. E in generale può essere carino creare indirizzi personalizzati, per esempio per ricevere donazioni, per mettere messaggi divertenti, e quindi è una cosa stupida e carina da fare. Ha però delle controindicazioni. Punto numero uno: generalmente riducono la privacy della persona. Ovvio che se io faccio un indirizzo che si chiama 1Turtle, beh, ecco, diciamo che a livello di chain analysis, privacy e in generale intelligenza nel mantenere dati segreti sul mio wallet, forse non siamo nel punto più alto. Allo stesso tempo, l'altra cosa un po' particolare è che quando si creano indirizzi personalizzati molto carini, poi si tende a riutilizzarli, perché non ha nessun senso dire spendo del tempo per creare un indirizzo Bitcoin singolo e poi lo butto via perché ho sprecato del tempo per farlo, sarebbe un po' uno spreco buttarlo via. Quindi il risultato finale rimane per me una cosa curiosa e carina da fare. Molto spesso nei miei anni passati ne ho generati tanti. Mi ricordo un aneddoto carino su Turtlecute, che 3-4 anni fa spesi circa 2 settimane di calcoli di scheda video per generare l'indirizzo 1BTC is 1BTC, quindi un bitcoin è un bitcoin, e avevo un indirizzo che iniziava direttamente così, ovviamente mai utilizzato e buttato nel cestino. E la cosa carina è come si calcolano, come fate se volete anche voi farvi un indirizzo bitcoin singolo figo da utilizzare. Esistono dei programmini online, mi raccomando guardate su roba open source, su GitHub e offline, cercate frasi come Bitcoin Vanity Address Generator, guardate che ce ne sia uno più o meno aggiornato, che quindi supporti anche per gli smanettoni la GPU per il calcolo e non solo il processore, in modo da velocizzare di molto i vari calcoli. E poi semplicemente dovete scegliere come far iniziare il vostro indirizzo Bitcoin. Potreste fare, che ne so, 1 Turtle. Ci sono delle lettere, delle limitazioni fra gli 1, le L, gli O, gli 0, eccetera, per evitare che la gente si confonda. Quindi a volte vi sarete un po' costretti a scrivere le parole un po' modificate. Una volta che avete scelto la vostra frase o parola con cui iniziare l'indirizzo Bitcoin, premete invio e lo fate calcolare. La cosa carina è che come fa un computer a calcolare un vanity address? Semplicemente genera tonnellate di migliaia di indirizzi al secondo e li confronta fino a quando non ne trova uno che inizia nel modo richiesto. Non c'è una maniera più intelligente di farlo, e di base questa cosa è esattamente identica al mining di Bitcoin. Solitamente quando si fa mining la difficoltà è un numero di zero con cui deve iniziare l'hash del miner, quindi il miner continua a creare tonnellate di hash e fino a quando ne crea uno con abbastanza zero all'inizio pari a quelli della difficoltà. Per esempio la difficoltà di Bitcoin potrebbe dire trovami un hash che inizia con 20 zero. Il miner cosa fa? Genera hash fino a quando non ne trova una che rispetta questa caratteristica. Quando voi create un vanity address, quindi un indirizzo Bitcoin personalizzate, state facendo la stessa identica cosa. Quindi potreste dire creiamo un indirizzo che inizia con 1BTC, quindi con le prime 3 lettere BTC, e il vostro computer comincerà a calcolare velocissimo, come se facesse mining, tonnellate di hash fino a quando non ne trova uno che inizia con la sigla corrispondente. Ovviamente più è lunga la stringa, più tempo ci metterà il vostro PC a calcolarla in maniera esponenziale. Quindi per esempio 1BTC è velocissimo da fare, perché crea un indirizzo che inizia con 3 lettere da noi scelte, il computer lo trova generando relativamente pochi tentativi. Se invece volete fare già un 1BTC is 1BTC, che si parla già di non lo so quante lettere sono a memoria, ma parliamo di una decina, 9, 8, 9, 10 lettere, ecco che il vostro computer potrebbe richiederci giorni, settimane o addirittura mesi. Questa è una curiosità a mio parere molto carina, con cui può valere la pena per le persone giochicchiare un po' nel proprio tempo libero se si è dei bitcoiner curiosi. Passiamo alla curiosità numero 7, ovvero inviare bitcoin a degli IP address. All'inizio, proprio quando è nato Bitcoin, nei primissimi tempi, tutte le persone avevano un nodo Bitcoin. Praticamente all'interno del proprio wallet Bitcoin Core c'era il wallet stesso, il nodo e il miner, tutto in un unico software pacchettizzato assieme. Con il passare degli anni queste 3 cose si sono separate e hanno diciamo, si è modularizzato il mondo Bitcoin creando software efficiente per ogni funzionalità. All'inizio era tutto insieme ed era possibile inviare Bitcoin non per forza con un indirizzo, proprio come conosciamo noi oggi i nostri cari indirizzi Bitcoin di cui abbiamo appena parlato, ma con un indirizzo IP. Questa cosa è un obbrobrio, e scusate la parola con troppe R, dal punto di vista di privacy, per esempio, in quanto rivelare il proprio IP address è un indirizzo unico e identificativo della nostra persona, però questo era possibile all'interno del mondo Bitcoin. Se Turtlekit voleva inviare dei Bitcoin a un'altra persona, poteva chiedergli il suo indirizzo IP, e quando inviavo la transazione semplicemente mettevo l'indirizzo IP dell'altra persona nel mio wallet, il mio nodo parlava con il suo, gli richiedeva un indirizzo e poi inviava i Bitcoin direttamente a quell'address. Questa cosa era simpatica, nel senso che è un po' come oggi per esempio funzionano gli LNURL su Lightning, ovvero abbiamo un indirizzo con cui il nostro wallet Lightning contatta il nodo Lightning della controparte e gli chiede di generarci un invoice da pagare. All'epoca di Satoshi questa cosa è nata con gli indirizzi on-chain di Bitcoin. Si metteva l'IP di un nodo di un'altra persona, quest'ultimo ci rispondeva mostrandoci un indirizzo della controparte e noi potevamo pagare lì. Questa funzione è stata rimossa dopo nel corso degli anni, in quanto comunque provocava un sacco di possibili attacchi dal punto di vista di privacy, dal punto di vista di rivelare l'IP. Non era possibile utilizzare Tor in concomitanza con questa funzionalità, era possibile richiedere decine di volte indirizzi diversi alla controparte se erano disponibili, eccetera eccetera. Quindi una funzione simpatica e carina che però è andata giustamente in disuso. Curiosità numero 8: inizialmente Bitcoin non aveva il famosissimo limite dei 21 milioni. Questo infatti era dovuto a un piccolo bug, aggrovigliamento di codice di C++, che è il linguaggio di programmazione con cui è scritto Bitcoin, e con il codice originale di Bitcoin, quando tutti gli halving di Bitcoin sarebbero stati completati in futuro, cosa avrebbe fatto il codice? Avrebbe ricominciato un nuovo ciclo di halving, e quindi si sarebbero dimezzate le ricompense partendo da 50 bitcoin, 25, 12,5, 6, 25 e così via, arrivato a zero nel 2140 circa, come anno, o in generale nell'anno in cui sarebbero finiti gli halving di bitcoin. Tutto sarebbe ricominciato da capo, quindi sarebbe ripartita una block reward da 50 bitcoin e si sarebbe poi a sua volta piano piano resettata. Questo bug estremamente interessante, che avrebbe potuto distruggere Bitcoin se nessuno se ne fosse accorto in secoli di tempo, è stato fissato precisamente nel BIP 42 del 2014, togliendo questa, diciamo, problematica dal codice originale di Satoshi. La cosa carina è che il buon caro Nakamoto se n'è andato da Bitcoin nel 2012, quindi lui stesso, quando ha creato Bitcoin, ha lasciato dietro di sé involontariamente questa problematica e se n'è andato prima di accorgersene. Per fortuna tante altre brave persone continuano a lavorare su Bitcoin e hanno lavorato su Bitcoin, e questo bug è stato trovato e fissato. Quindi, insomma, siete salvi, la vostra moneta adorata non è stata distrutta a causa di un problema di un linguaggio di programmazione. Passiamo ora al punto numero 9 di questa lista, quindi ci avviamo verso la fine. E continuiamo, infatti gli ultimi tre punti di questa lista sono bug passati della storia di Bitcoin che potevano distruggere totalmente il nostro protocollo, ma che per un motivo o per l'altro alla fine non sono accaduti oppure sono stati risolti. E quindi parliamo dell'inflation bug. Infatti c'è stato il bug inflattivo di Bitcoin, noto come CVE-2010-5139, che è stato uno degli incidenti più significativi nella storia di Bitcoin ed è stato scoperto nel blocco 74638, quindi eravamo ancora agli inizi di Bitcoin, ora siamo oltre il blocco 800.000, e in questo blocco è stato rilevato che un attaccante sconosciuto aveva sfruttato un bug per generare 184 miliardi di Bitcoin, che quindi è ben oltre il limite massimo di 21 milioni che tutti noi conosciamo, e questo era dovuto a un overflow di un intero all'interno del codice che causava un valore totale della transazione negativo, quindi non accettato di base dal codice di Bitcoin, che però consentiva così la creazione di una quantità enorme di Bitcoin, di Satoshi, dal nulla. Il problema è stato individuato per la prima volta da Jeff Garzik, che è un nome conosciuto per chi ha ascoltato la storia di Bitcoin all'interno di questo podcast, che era uno degli sviluppatori core di Bitcoin e che ha notato appunto delle transazioni con delle uscite con degli UTXO e degli output enormi, e ha segnalato il problema. La comunità di Bitcoin ha reagito rapidamente per mitigarlo, e quindi i core developers, quindi tra cui all'epoca Gavin Anderson, lo stesso Garzik e Satoshi, hanno lavorato per fixare il bug in pochissime ore. Hanno implementato una patch che eliminava la transazione da 184 miliardi di Bitcoin e hanno così stabilizzato la rete. L'approccio ovviamente è stato super criticato, è stata rilasciata una nuova versione del codice, la 3.10, Satoshi ha incoraggiato ovviamente tutti ad aggiornare il software il più velocemente possibile in modo da superare di base la vecchia catena, quindi è stato fatto un hard fork che eliminava una transazione precedente e poi Satoshi ha detto a tutti aggiornate in modo da lasciarci alle spalle questo problema. Di base ha dimostrato come all'epoca comunque il team di Core e Bitcoin fosse sul pezzo, diciamo in maniera semplice, quindi hanno dimostrato di essere reattivi e veloci a risolvere un bug di enorme portata. Allo stesso tempo la soluzione è stata ovviamente criticata e riportata avanti negli anni da tutti gli shitcoiner del caso, perché per esempio le persone di Ethereum sono state criticate da sempre per aver rollbackato la chain, e beh, in un caso all'inizio di Bitcoin appena nato è successo anche lì, ovviamente per ragioni e questioni molto più serie e valide rispetto alla shitcoin più famosa di tutte. Chiudiamo la puntata con un altro bug mortale, poi avremo il bonus, che ha attaccato la rete Bitcoin. In questo caso non è mai stato sfruttato, ma è stata l'ombra di una minaccia enorme che poteva distruggere il nostro protocollo super amato. Nello specifico questa vulnerabilità era la CVE 2010-5141, vi do queste sigle perché sono quelle per identificare singolarmente le vulnerabilità informatiche, e se anche voi volete le potete cercare online in modo da approfondirle. E nello specifico questa era una vulnerabilità critica scoperta nella versione del software di Bitcoin fino alla 0.3.4, quindi tutte le versioni precedenti a questa soffrivano di questo bug, e permetteva agli aggressori anche in remoto di sfruttare degli opcode nello script delle transazioni Bitcoin, consentendo loro di spendere dei Satoshi, dei Bitcoin, su indirizzi che non gli possedevano, non erano di loro proprietà. Questo problema infatti era dato dalla gestione degli opcode, che sono una parte di codice di Bitcoin all'interno dello script delle transazioni Bitcoin. In poche parole, una persona, uno sconosciuto da remoto, sfruttando questo bug potevano spendere dei Bitcoin senza avere la chiave privata. Quindi semplicemente se uno conosceva l'indirizzo di Satoshi oppure il vostro indirizzo Bitcoin, poteva spendere e inviare i vostri Satoshi senza avere il possesso alla chiave privata, quindi aggirando quello che era il limite crittografico che il protocollo Bitcoin impone come standard di sicurezza del protocollo. Queste erano le 10 curiosità su Bitcoin, con questi 3 bug mortali finali parlate, e vi aggiungo un bonus ovviamente molto meno serio degli altri alla fine, ovvero che come sapete i seed BIP39, ovvero quelli moderni a 12 o 24 parole, sono 11 parole generate casualmente e un'ultima parola che è un checksum, quindi una verifica che tutte le parole precedenti siano totalmente corrette. Infatti se voi mettete 12 parole per esempio randomiche assieme non darà un seed valido, questo perché l'ultima parola è un po' speciale ed è un correttore degli altri. E dato che c'è il meme che i bitcoiner sono dei mangiatori di carne, sappiate che come curiosità divertente la parola beef 12 volte, quindi la parola bistecca, è un seed valido bitcoin, quindi beef 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 12 volte è un seed valido con il checksum corretto, quindi l'ultima parola beef è corretto e verifica che le 11 parole beef precedenti siano giuste ed è valido per il protocollo Bitcoin. Lasciandovi con questa cagatina finale un po' meme per i veri bitcoiner, da TurtleCute è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima. Un salutone da Turtle, un salutone e un bacione a tutto il privato. Ciao ragazzi.